La dottoressa Giulia Leonardi, che si è prestata a offrirci questa chicca finale di quest'anno su cui abbiamo lavorato come Bibbia aperta sulle donne, con le figure di Ruth e Giuditta. La presenterà Alessandra Organte, che la conosce.
Giulia si è laureata in lettere classiche e storia antica a Padova e poi appunto ha conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Strasburgo e alla Sapienza di Roma. Proprio i suoi principali ambiti di ricerca riguardano la traduzione greca della Bibbia, la traduzione dei 70, in particolare per quanto riguarda la lessicografia, poi le traduzioni latine della Bibbia e la ricezione di alcuni libri dell'Antico Testamento nella letteratura cristiana antica. È quindi un ambito di ricerca per cui penso che non ce la lasceremo tanto scappare anche in futuro e le chiederemo altre collaborazioni.
Grazie.
Grazie Giulia.
Sono qui per condividere con voi parte dei miei studi e per me è un grande piacere. Io ho studiato lettere classiche e fin dalla tesi triennale mi sono specializzata in filologia biblica. È una disciplina che studia la Bibbia come si studia qualsiasi altro testo antico, quindi cercando di ricostruirne l'originale per quanto possibile, sempre che nel caso della Bibbia di originale si possa parlare, e di studiarlo, comprenderlo, interpretarlo alla luce del contesto di produzione, del contesto in cui la Bibbia è stata scritta. La Bibbia per molti è un testo di fede, per un filologo può essere un testo di fede, ma è soprattutto un testo pieno di problemi, pieno di sfide da risolvere. Per molti di voi la filologia magari è pane quotidiano, non lo so, non vi conosco. Vi chiedo quindi di sentirvi liberi di interrompermi se magari darò per scontato dei passaggi che non lo sono, oppure anche di andare più velocemente se invece alcune cose sono già ben conosciute. Inizierò con un'introduzione sulla Bibbia e sulla sua storia testuale per poi passare all'argomento invece centrale dell'incontro di oggi, che sono le traduzioni antiche in latino della Bibbia. E in particolare ci soffermeremo su un tema, che è quello della visione della donna che emerge dalle traduzioni latine. Faremo riferimento in particolare ad alcuni passi dei libri di Ruth e di Giuditta. Allora, come dicevo, per un filologo la Bibbia è un testo complesso, un testo sfidante. In realtà, considerarlo un unico testo, come già credo sappiate, è un errore, perché si tratta piuttosto di una biblioteca di libri. Possiamo partire dal nome, che in parte già ci suggerisce questa complessità. Gli ebrei chiamavano il testo sacro Sefarim, che significa i libri. Il termine poi è stato tradotto in greco con ta biblia, che resta un neutro plurale, in realtà lo chiamavano ta biblia ta agia, quindi i libri sacri. Passato al latino, sempre al plurale come Biblia, Biblorum, e soltanto in seguito è diventato un singolare, Bibbia, Bibbie, da cui deriva il nostro nome, la Bibbia. In realtà, però, come dicevamo, non è un unico testo, ma è un corpus molto composito, formato da libri diversi per diversi aspetti, innanzitutto il genere, ma anche la datazione e poi anche la lingua in cui sono stati composti. Farò alcuni esempi giusto per avere un'idea un po' più chiara. Sul genere magari andrò un po' più veloce perché penso siano cose ben conosciute. Nella Bibbia, oltre alla legge, alla Torah, sono raccolti libri che sono stati chiamati storici, come per esempio Giudici, il libro di Giosuè, le Cronache, i due libri di Samuele, e anche Esdra, Neemia. Ma in realtà sappiamo che storici non sono, perché per noi oggi un testo storico è quello che riporta fatti reali. Nella Bibbia in realtà sì, c'è uno sfondo storico, ma il passato è raccontato più per evidenziare gli errori che sono stati compiuti e quindi dare insegnamenti per il presente. Un altro genere sono i cosiddetti racconti didattici, chiamati anche racconti storico-parabolici. Anch'essi hanno uno sfondo storico, ma in realtà si concentrano su un personaggio del quale evidenziano le virtù morali, un personaggio che viene presentato come esempio da imitare. esempi di racconti didattici sono il libro di Ruth e il libro di Giuditta, di cui poi parleremo, ma anche per esempio il libro di Tobia o il libro di Esther. Ancora abbiamo ovviamente i libri profetici, divisi in profeti maggiori, profeti minori. Non si tratta in realtà di delle profezie, piuttosto di degli ammonimenti. E poi la letteratura sapienziale, un altro grande genere. Giobbe, i Salmi, i Proverbi, il Cantico dei Cantici, il Libro della Sapienza, servono appunto a dare delle indicazioni, dei suggerimenti di comportamento. Quindi già solo a livello di genere vediamo come ci troviamo di fronte a un corpus molto complesso. Anche la datazione è un altro grande problema. L'Antico Testamento si crede che risalga addirittura al XII-XIII secolo avanti Cristo, quando nuclei dei primi racconti che riguardano i patriarchi più antichi, Abramo, Isacco, Giacobbe, hanno probabilmente iniziato a circolare, ma solo in forma orale. Le prime forme scritte sono di 3 secoli successivi, probabilmente attorno al X secolo. Ma siamo ancora in un periodo di fluttuazione del testo consonantico, non c'era un'unica forma di questi racconti. La fissazione del testo consonantico è arrivata probabilmente nel primo secolo d.C., quindi ancora molto dopo. Ma il testo che leggiamo noi, il testo ebraico, il testo masoretico, è stato fissato tra il VI e il X secolo d.C., ad opera dei masoreti, che sono coloro che hanno vocalizzato il testo. Quindi già con l'Antico Testamento ci rendiamo conto che quella che noi leggiamo è una Bibbia di molte versioni che in realtà in passato sono circolate. Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, la situazione potrebbe sembrare più semplice, la datazione è più certa, siamo nel primo secolo d.C. Gli scritti più antichi sono le epistole paoline attorno al 60 d.C., seguono poi i Vangeli sinottici attorno all'80 e infine la letteratura giovannea della fine del primo secolo d.C. Ho detto potrebbe sembrare più semplice perché in realtà anche nel Nuovo Testamento abbiamo moltissime varianti testuali. I manoscritti che ci riportano il Nuovo Testamento sono più di 5.000, che è un numero altissimo. E inoltre sono molto numerose anche le varianti. Nel Nuovo Testamento ci sono all'incirca 150.000 parole. Ecco, le varianti sono molto superiori alle parole stesse dell'Antico Testamento, perché sono più di 250.000. Questo per avere un'idea della complessità e anche della varietà del testo per come è tramandato. Come se non bastasse, c'è poi ovviamente anche la questione della lingua, delle lingue. L'Antico Testamento, come ben sapete, è stato scritto per la maggior parte in ebraico, ma ci sono delle parti scritte in aramaico, per esempio qualche capitolo del libro di Daniele o del libro di Geremia, e poi c'è tutta la sezione dei libri deuterocanonici, quindi quelli che sono stati scritti direttamente in greco o che a noi sono arrivati solo in forma greca. Il Nuovo Testamento invece è ovviamente scritto in greco. Una situazione già complessa alla quale si aggiungono poi le traduzioni. Oggi leggiamo la Bibbia ovviamente in traduzione, anzi la Bibbia è il testo più tradotto al mondo, è tradotto in oltre 2000 lingue, ma le traduzioni non sono solo una questione moderna, perché la Bibbia è stata tradotta fin dall'antichità. La prima traduzione della Bibbia è la cosiddetta traduzione dei 70, chiamata anche la 70. È stata tradotta a partire dalla fine del III secolo a.C. ad Alessandria d'Egitto. Il nome 70 è legato a una leggenda che ci è stata tramandata dalla lettera di Aristea a Filocrate, un testo anonimo che ci racconta in modo abbastanza romanzato come sarebbe avvenuta questa traduzione. Sarebbe stata commissionata dal sovrano ellenistico Tolomeo II Filadelfo, avrebbe voluto possedere tutti i libri dell'Ecumene nella sua biblioteca, nella biblioteca di Alessandria, e quindi avrebbe commissionato la traduzione della Bibbia degli ebrei. Demetrio del Falereo, che era il responsabile della biblioteca di Alessandria, avrebbe quindi radunato 72 saggi ebrei, 6 per ciascuna delle tribù di Israele, che avrebbero realizzato la traduzione. Filone di Alessandria riprende questo mito e addirittura racconta che questi saggi avrebbero tradotto individualmente la Bibbia, ciascuno chiuso all'interno della propria cella. ma alla fine avrebbero realizzato tutti la medesima traduzione, e questo ovviamente è per giustificare la natura ispirata del testo dei 70. Al di fuori della leggenda, perché la Bibbia, l'Antico Testamento, è stato tradotto in greco? Il motivo era un motivo pratico. Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, molti ebrei si sono trasferiti in Egitto, ad Alessandria, e lì, anche grazie al carattere cosmopolita, accogliente della capitale, si sono integrati talmente bene che nel giro di poche generazioni molti hanno dimenticato la propria lingua, che è stata sostituita dal greco. Quindi, per continuare a leggere il testo sacro, avevano bisogno di una traduzione. La 70 si è molto diffusa, è diventata poi il testo di riferimento per altre traduzioni che sono state realizzate proprio a partire dalla 70, una traduzione in siriaco, anzi una doppia traduzione, la Siro-Esaplare e la Peshitta. La 70 è stata tradotta in copto, in armeno, in gotico nel V secolo, e poi anche in latino. Le Veteres latine, di cui dopo parleremo meglio, sono delle prime traduzioni latine avvenute in ambiente cristiano e sono traduzioni della 70. C'è stata poi un'altra importantissima traduzione in latino dell'Antico Testamento, che tuttavia non è avvenuta sulla base della 70, ma direttamente dal testo ebraico, ed è la Vulgata di Gerolamo. Dopo una panoramica sulle traduzioni antiche della Bibbia, adesso arriviamo più nello specifico a parlare delle traduzioni latine, che sono l'argomento di oggi. Abbiamo nominato le Veteres latine, chiamate anche semplicemente Veteres. Con questo nome si designano tutte quelle traduzioni latine antiche avvenute tra il II e il IV secolo d.C. in ambiente cristiano, che sono state realizzate principalmente in Nord Africa. Perché il testo è stato tradotto in latino? Il motivo è lo stesso della 70. Nelle comunità cristiane del Nord Africa, all'inizio, il testo di riferimento era la 70 e anche la liturgia si svolgeva in greco. Ma dal II secolo siamo ormai nel cuore dell'impero romano. Il greco rimane una lingua di cultura, continua a essere conosciuto per tutti i secoli dell'impero romano, ma soltanto dall'elite, soltanto dagli intellettuali. Il popolo, a lungo andare, non lo comprende più. Ecco quindi che per continuare a svolgere le liturgie cristiane c'è bisogno di delle traduzioni. Qui arriviamo a una prima grande differenza rispetto alla 70, perché la 70, abbiamo visto, era una traduzione controllata, che è stata voluta da un potere centrale e quindi il testo è stato sorvegliato. Mentre le Veteres sono nate per iniziative individuali. Questo cosa significa? Che molto probabilmente di uno stesso libro sono state fatte più traduzioni diverse, magari anche quasi contemporaneamente. E poi, non essendo traduzioni controllate, sono state sottoposte a delle modifiche, a delle revisioni. Questo a noi complica moltissimo le cose, perché per le Veteres latine non si riesce il più delle volte a ricostruire un unico testo originario, ma per molti libri abbiamo diverse versioni. Inoltre poi a tutto ciò si sommano anche le difficoltà di trasmissione delle Veteres latine, perché dal IV secolo, cioè dal momento in cui si è diffusa la Vulgata di Gerolamo, che è diventata il testo di riferimento, le Veteres hanno iniziato ad essere copiate sempre meno, ad essere perdute. Quindi, per quanto riguarda la trasmissione diretta del testo, abbiamo pochi manoscritti che ci tramandano i testi delle Veteres. E più delle volte sono palinsesti, come potete vederli nelle immagini, cioè dei testi, dei manoscritti che inizialmente riportavano il testo delle Veteres, ma poi, dal momento che non serviva più, il testo è stato cancellato e su quei manoscritti è stato scritto qualcos'altro. Noi oggi riusciamo a vedere che cosa c'era scritto sotto grazie a delle tecniche molto avanzate, a delle luci particolari, ma questo ci fa capire appunto quanto è difficile ricostruire il testo. Oppure, sempre riguardo alla trasmissione diretta, ci sono moltissimi frammenti come quello che vi ho riportato. Capite quindi la difficoltà di riuscire a decifrarli. Le Veteres poi ci arrivano anche in trasmissione indiretta, cioè attraverso delle citazioni che noi troviamo in altre opere, ma anche le citazioni sono problematiche perché spesso i padri citavano a memoria il testo biblico Quindi non è detto che lo riportassero esattamente come in realtà era. A prescindere da tutte queste difficoltà, il testo delle Vetres Latine è importantissimo perché era il testo di riferimento per il primo cristianesimo, per il cristianesimo dei primi secoli. Era quello che veniva usato nelle liturgie, ma era quello che veniva studiato anche dagli scrittori della letteratura cristiana antica in latino. Passiamo all'altra grande traduzione in latino, che è la Vulgata di Gerolamo. Se delle Vetere non sappiamo quasi nulla, gli autori ovviamente sono sconosciuti, così come sono sconosciuti gli autori della traduzione della Settanta, per la Vulgata invece l'autore lo conosciamo molto bene. Gerolamo, santo, adorato dalla Chiesa, uno dei quattro grandi dottori della Chiesa, che tra l'altro è anche il protettore dei traduttori oggi. Gerolamo è nato a Stridone, che si trova nell'attuale Dalmazia, da una famiglia cristiana piuttosto ricca che gli ha permesso di frequentare le migliori scuole al tempo. Infatti Gerolamo ha studiato a Roma presso Elio Donato, che era uno dei più importanti grammatici, era anche un commentatore di Virgilio. E da Elio Donato ha ereditato la passione per i classici, per la letteratura pagana. Infatti Gerolamo, durante tutto il corso della sua vita, dichiara di essere in un certo senso dilaniato, da un lato attratto verso la fede cristiana, dall'altro però sempre spinto da questa passione verso i classici. In una famosissima epistola, che è l'epistola 22 a Eustochio, lui si definisce Ciceronianus, non Christianus, quindi più amante dei classici che cristiano. E questo lo vediamo anche nella Vulgata, che pur essendo un testo di traduzione è un testo scritto in un latino elegantissimo. Tornando alla sua vita, dopo aver studiato a Roma, per 2 anni si è trasferito in Oriente, nel deserto di Calcite, dove ha fatto esperienza di vita ascetica. Questo è importante perché è stato in quegli anni che Gerolamo ha studiato l'ebraico, forse anche l'aramaico. Poi è tornato a Roma, lì è diventato la guida spirituale di alcune matrone dell'alta società romana ed è diventato anche segretario del Papa, Papa Damaso. Ed è stato proprio il Papa a commissionargli una nuova traduzione in latino, quella che sarà poi la Vulgata. Prima di passare alla Vulgata, beh, qui vi ho messo alcune immagini di San Gerolamo, che sono le 3 iconografie in cui lo vediamo più rappresentato. Gerolamo si trova rappresentato come Gerolamo penitente, quindi riferimento agli anni di ascetismo, lo vediamo vestito di stracci, che si batteva il petto con una pietra in segno di penitenza, oppure lo troviamo rappresentato come uno studioso, quindi Gerolamo scrivente, che è intento a realizzare la traduzione della Vulgata, o ancora Gerolamo padre della Chiesa. Come potete vedere, molto spesso è vestito di rosso, o ci sono elementi di questo colore, riconosciamo anche il cappello cardinalizio. Questo è un anacronismo perché la carica di cardinale in realtà è stata istituita dopo, dal V secolo, ma è indicativo comunque dell'importanza che ha avuto Gerolamo nella storia della Chiesa. Passiamo alla Vulgata. È stato un lavoro che ha richiesto a Gerolamo moltissimo tempo, dal 384 al 407 quasi. Il Papa in realtà all'inizio non gli aveva chiesto di realizzare una nuova traduzione, ma semplicemente di rivedere i testi delle Vetres Latine che circolavano al tempo, confrontarli con la Settanta per capire quale fosse il più corretto. Gerolamo, facendo questa operazione, si rende conto della confusione delle Vetres Latine. Ci dice addirittura che c'erano tanti testi quanto erano i manoscritti, cioè tra i diversi manoscritti che aveva non c'erano concordanze. E si rende conto, sapendo l'ebraico anche, che addirittura la Settanta presentava delle differenze rispetto al testo ebraico. Ecco che allora, su sua iniziativa, fa una nuova traduzione. Non a partire dalla Settanta, ma a partire dal testo ebraico. Si affida alla cosiddetta ebraica veritas, cioè la verità che stava, secondo lui, nel testo ebraico. E così è nata la Vulgata. La Vulgata ha avuto un'importanza enorme poi nella storia, perché è il testo di riferimento per tutto il cristianesimo medievale, ma poi anche per l'età moderna, perché il Concilio di Trento ha sancito la Vulgata come testo di riferimento del cattolicesimo. Allora, perché stiamo parlando di traduzioni? Come in parte già abbiamo detto, la loro importanza risiede proprio nella storia della Chiesa, perché le diverse confessioni hanno fatto riferimento a testi diversi. Gli ortodossi ancora oggi seguono la Settanta, dallo scisma d'Oriente in poi. Lutero invece, quando si è separato dalla Chiesa di Roma, ha scelto invece il testo ebraico, ha scelto di fare una nuova traduzione in tedesco facendo riferimento all'ebraico e rifiutando invece il latino, che era il testo invece usato al tempo. E la Chiesa di Roma invece, quasi in contrapposizione a Lutero, come abbiamo detto, dal Concilio di Trento ha scelto la Vulgata come testo base, come testo di riferimento. E la Vulgata è importante ancora oggi per le nostre traduzioni, perché se voi controllate nelle traduzioni di qualsiasi edizione biblica, certo il testo masoretico per l'Antico Testamento è il più importante, ma si fa riferimento anche alla Nuova Vulgata, che è l'edizione critica della Vulgata, quindi la sua importanza resta per la Chiesa Cattolica. C'è poi un altro motivo per cui è interessante studiare le traduzioni. Quando pensiamo a traduzione, pensiamo a un testo che riporta semplicemente in un'altra lingua, però, lo stesso contenuto del testo originario, giusto? In realtà, le traduzioni della Bibbia presentano delle differenze, tanto che possiamo considerarli quasi dei testi autonomi, perché veicolano delle ideologie che sono in parte diverse dal testo originale e che rispecchiano quello che invece era il contesto culturale del momento in cui la traduzione è avvenuta. Proveremo adesso a fare degli esempi di queste differenze, esempi che riguardano un tema, che è quello della rappresentazione della donna. Perché la rappresentazione della donna? Il cristianesimo antico aveva una visione ambivalente nei confronti delle donne, perché da un lato era erede della misoginia che era propria del mondo giudaico e anche del mondo greco-romano. Dall'altro però si trovava a fare i conti col precetto di Paolo che troviamo per esempio in Galati 3,28, in cui dice che non c'è uomo né donna, ma si è tutti una sola cosa in Cristo Gesù. Che cosa significa questo? Che per il cristianesimo la donna restava comunque inferiore all'uomo, maggiormente incline ai vizi. Possiamo soltanto citare, ad esempio, Tertulliano, che dice che la donna è ianua diaboli, cioè la porta del male, ok? Però allo stesso tempo Paolo diceva che era spiritualmente pari all'uomo, quindi aveva le stesse possibilità di giungere alla virtù, di arrivare alla salvezza dell'anima. In questo contesto quindi capiamo la nascita di una nuova attenzione rivolta alle donne che diventano l'oggetto di un progetto educativo mirato. Ci sono moltissime opere della letteratura cristiana antica proprio dedicate alle donne. Tertulliano, Cipriano, Gerolamo stesso si rivolge molto spesso alle donne, il 40% del suo epistolario è rivolto a donne, e poi anche Ambrogio, proprio perché si voleva indirizzare le donne che per natura erano considerate inferiori e incline ai vizi, si voleva indirizzarle alla virtù. E questa intenzione in parte possiamo ritrovarla anche nelle traduzioni latine. Alcuni passaggi, ovviamente quelli incentrati sulla donna, sembrano riflettere questo punto di vista. Sembra che il testo sia stato leggermente cambiato, leggermente modificato, proprio per dare alle donne dei modelli di comportamento. Adesso quindi vediamo degli esempi, partendo dal libro di Ruth. Magari riassumo brevemente la storia, anche se penso sia conosciuta. Il libro di Ruth si apre in terra di Israele. Noemi e il marito Elimelech, assieme a due figli, decidono di trasferirsi nella terra di Moab a causa di una carestia. Lì i due figli si sposano con due donne moabite che sono Ruth e Orfa. 10 anni dopo però Noemi perde sia il marito che i due figli e quindi si trova da sola con le due nuore, Ruth e Orfa. A quel punto decide di ritornare nella sua terra d'origine, nella terra di Israele, e chiede alle nuore invece di restare nella terra di Moab, perché quello era il luogo della loro famiglia. Orfa saluta Noemi e resta in terra di Moab, invece Ruth si oppone a questa richiesta, sceglie di seguire la suocera e di trasferirsi quindi in terra di Israele, proprio per un sentimento di devozione nei confronti della suocera. Trasferita nella terra di Israele, Ruth lavora nei campi per prendersi cura di Noemi, per provvedere al suo sostentamento, e si trova per caso a lavorare nei campi che appartengono a un parente di Noemi, Boaz, il quale, una volta che viene a sapere della scelta che Ruth aveva fatto, dell'amore, della cura che aveva avuto nei confronti di Noemi, sceglie di sposarla, così da assicurare anche a Noemi una discendenza. Questa in sintesi è la storia, che poi ci aiuta a orientarci meglio nei passi che leggeremo. Ruth è un libro protocanonico, significa che appartiene ovviamente anche al canone ebraico. Per quanto riguarda le traduzioni latine, la situazione è abbastanza semplice, perché delle Veteres abbiamo un unico testo. Le Veteres di Ruth ci sono tramandate solo da un manoscritto e non abbiamo citazioni indirette. La traduzione della Vulgata è abbastanza letterale, anche se in alcuni punti, come vedremo, Gerolamo sembra distanziarsi dal testo originale. E alcuni punti sono interessanti anche per quanto riguarda l'interpretazione della donna. Allora, vediamo qualche esempio. Qui ci troviamo all'inizio, siamo nel primo capitolo, siamo nel momento in cui Noemi chiede a Orfe e a Ruth di restare nella terra di Moab, ma Ruth si rifiuta. Il testo ebraico dice che Noemi ha visto che Ruth era decisa a seguirla e quindi non le chiede nient'altro. Ho riportato qui il testo della Vulgata, che a livello di contenuto non presenta chissà che grandi differenze, ma ci sono delle sfumature interessanti. Intanto notiamo la sintassi. L'ebraico è quasi esclusivamente paratattico, tutte coordinazioni di vav uno dopo l'altro. Gerolamo, invece, come abbiamo detto prima, è ciceronianus, quindi vuole scrivere in un latino che sia elegante anche dal punto di vista stilistico, quindi vedete che introduce l'ipotassi anche se nel testo ebraico non c'è. Quindi abbiamo un participio, abbiamo un ablativo assoluto, abbiamo una subordinata col congiuntivo. Oltre agli aspetti stilistici, poi ci sono anche delle sfumature testuali interessanti. Attraverso l'inserimento di questo ablativo assoluto, obstinato, Ruth, animo, e poi anche attraverso la scelta della sfumatura lessicale di questa espressione, adversari no, Luit, sembra quasi voler enfatizzare la forza d'animo di Ruth nel restare salda nella sua decisione, nel non lasciarsi persuadere da Noemi invece a restare nella terra di Moab. È quindi come se volesse proprio fornire un modello di comportamento, un esempio alle donne, come se volesse dire: quando dovete fare una scelta virtuosa, dovete restare salde nelle vostre decisioni, ci vuole forza d'animo. È ovviamente una maniera molto sottile, vedete che le sfumature sono delicate, però è evidente, dovrebbe essere una traduzione, quindi dovrebbe riprodurre esattamente l'ebraico. Invece abbiamo visto queste differenze. Vediamo un altro esempio. Siamo nel capitolo 2, Ruth ha seguito Noemi e inizia a lavorare nei campi per pensare al sostentamento della suocera. Nel testo ebraico qui Ruth chiede a Noemi di andare a lavorare nei campi per raccogliere le spighe di grano. Questo è sempre il testo della Vulgata e vediamo due differenze abbastanza significative. Intanto in questo si iubes, cioè se lo comandi, se lo vuoi. Perché è significativo? Perché Ruth, a differenza del testo ebraico, chiede il permesso a Noemi con un'espressione anche molto cortese che si trova spesso in latino. Ed è rilevante se pensiamo a quale fosse il ruolo della donna in epoca romana. La donna era sottomessa all'autorità del pater familias, non poteva prendere decisioni di propria iniziativa. E quindi qui Ruth non decide da sola, ma chiede il permesso a Noemi, che in quel momento era la sua autorità. Quindi qui Gerolamo è come se rimarcasse il ruolo che una donna romana virtuosa doveva avere nella società: rispettare l'autorità. C'è poi un'altra differenza interessante in quella relativa: spicas quae metentium fuggerint manus. Questa è un'aggiunta che Gerolamo fa, non c'è traccia nel testo ebraico. Ruth chiede il permesso di andare a raccogliere le spighe di grano, ma quelle spighe che erano cadute agli altri mietitori. Che cosa vuol dire? Gerolamo ci sta dicendo: Ruth non sta andando a rubare nei campi degli altri, ma semplicemente raccoglie le spighe che sono cadute. È un focus che Gerolamo inserisce ancora una volta per dare un modello. Bisogna essere leali, bisogna essere onesti. Non è che il libro di Ruth ci sta insegnando a rubare. Ecco quindi la virtù dell'onestà, della lealtà in questo passo. Un altro esempio possiamo vedere in un versetto subito successivo, riguarda sempre il lavoro nei campi di Ruth. Ruth al mattino si alza e torna a spigolare sempre nel solito campo, che è il campo di Boaz, quel parente di Noemi di cui abbiamo detto prima. Anche qui il testo della Vulgata, c'è solo una differenza. Questa espressione che potrebbe passare inosservata, ex more, che significa come al solito, come d'abitudine. Perché Gerolamo la inserisce? Non è solo un'aggiunta stilistica, ma attraverso questa ci vuole far capire che ormai il lavoro nei campi era diventato un'abitudine, che deve essere un'abitudine per una donna cristiana virtuosa. Lavorare nei campi, nel caso di Ruth, provvedere al bene della propria famiglia o della propria comunità per una matrona romana che volesse comportarsi secondo virtù. Un altro esempio può essere questo, siamo nel terzo capitolo, questo è un punto abbastanza centrale della vicenda, perché Ruth, su suggerimento di Noemi, chiede a Boaz di sposarla, ma lo chiede in un modo molto particolare, si reca nel luogo in cui Boaz stava dormendo e gli solleva la coperta, si stende accanto a lui aspettando che si svegliasse. Questo è il testo delle Veteres latine, ho quindi messo la 70 perché le Veteres non traducono l'ebraico ma traducono la 70. Le Veteres traducono in maniera abbastanza diversa qui, perché se nel greco si dice che Ruth si avvicina lentamente e scopre i piedi di Boaz, qui dice che copre se stessa con la coperta e si sistema accanto ai piedi di Boaz. Perché questa scelta? C'è un motivo. L'espressione greca ta pros podonna autou letteralmente significa dalla parte dei piedi, quindi scopre la parte dei piedi di Boaz. Ed era un'espressione ambigua, perché in ebraico questa parola potrebbe significare anche i genitali. Quindi un lettore magari poco attento avrebbe potuto interpretare male questo testo, in un modo sicuramente non consono alla moralità del personaggio. Ecco quindi che le Veteres latine cambiano il testo proprio per evitare qualsiasi ambiguità, per mantenere intatta l'integrità di Ruth. Passiamo a Giuditta. Giuditta, anche qui molto brevemente la storia, è un libro che si apre in un contesto di guerra, perché la città di Betulia, una città di Israele, è assediata da Nabucodonosor, re degli Assiri, e dall'esercito comandato dal generale Oloferne. La città di Betulia è sul punto di arrendersi, è sul punto di crollare, perché Oloferne ha bloccato le sorgenti che portavano l'acqua in città, quando entra in scena Giuditta, che si propone di salvare i suoi concittadini. Si reca presso l'accampamento di Oloferne, quindi uscendo dalle mura della città di Betulia, e lì riesce a sedurre il comandante, riesce a ingannarlo, facendogli credere di voler tradire il suo popolo e quindi da passare dalla parte del nemico, ma in realtà lo fa ubriacare e di notte, mentre Oloferne dorme, lo decapita, permettendo così al suo popolo il giorno seguente di affrontare e sconfiggere l'esercito assiro, che era privo del comandante. Giuditta è un testo deuterocanonico, quindi c'è giunto solo nella versione greca. C'è chi dice che sia stato composto direttamente in greco, invece c'è chi pensa che l'ebraico un tempo sia esistito, ma che poi sia andato perduto, e quindi a noi è arrivata solo la versione della 70. Per quanto riguarda le traduzioni latine, la situazione è un po' più complessa, perché delle Veteres latine abbiamo 27 manoscritti. 27 manoscritti che si possono ricondurre a tre tipologie testuali differenti. Sono il testo C, che è il testo che circolava in Nord Africa, C sta per Cartago. Il testo I, il testo invece che circolava a Roma e che poi si è diffuso in Italia. E il testo F, che è un testo molto particolare, attestato solo da un manoscritto, ma è il più interessante perché è quello che presenta le differenze maggiori se confrontato con l'ebraico. Anche la versione della Vulgata è particolare perché è molto distante dal testo della 70. Basti pensare che è del 30% più corta. Ci sono quindi moltissime omissioni, ma ci sono anche delle aggiunte, cioè dei paragrafi che non troviamo in nessun altro testimone, solo in Gerolamo. E poi alcuni versetti sono stati modificati in maniera abbastanza sostanziale. Proviamo a vedere anche qui alcuni esempi di differenze. Siamo nel capitolo 8, è il momento in cui Giuditta entra in scena, perché i capitoli precedenti, i primi 7 capitoli del libro sono interamente dedicati alla descrizione della campagna di Oloferne, quindi alla descrizione della guerra. Qui Giuditta entra in scena, viene presentata dal narratore, viene presentata come una vedova virtuosa che trascorreva il suo tempo a pregare e a digiunare, quindi un modello ideale. Era anche ricca perché suo marito, come dice il testo della 70, le aveva lasciato oro, argento, schiavi, greggi e dei campi, quindi possedimenti importanti per una donna. Questo versetto viene tradotto dalle Veteres, questo è il testo delle Veteres latine, in maniera letterale, cioè quasi una corrispondenza parola per parola, se non fosse per l'aggiunta finale. Perché le Veteres dicono et agros in quibus manebat ita modeste agens. Quindi le aveva lasciato dei campi all'interno dei quali Giuditta dimorava conducendo una vita modesta. Vedete che nel modello non c'è niente di tutto ciò. Eppure le Veteres lo introducono quasi per suggerire un corretto atteggiamento che le persone dovevano avere nei confronti delle ricchezze. Sappiamo che il cristianesimo predicava attenzione agli aspetti spirituali, non tanto agli aspetti morali, che anzi, agli aspetti materiali, scusate, che anzi potevano essere causa di tentazioni. Ecco che quindi inserisce questo suggerimento. Giuditta è ricca, ma mantiene la propria integrità. Conduce una vita modesta nonostante tutte le sue ricchezze. Un altro esempio è poco dopo. Giuditta, dopo essere stata introdotta, entra in scena e ha un lungo dialogo con gli anziani della città di Betulia, che erano i capi del popolo, quelli che prendevano le decisioni, e si rivolge a loro con dei toni molto aspri, perché nel versetto subito precedente i capi del popolo si erano rivolti a Dio dicendo che se Dio non fosse intervenuto in loro aiuto entro 5 giorni, loro avrebbero aperto le porte della città al nemico, cioè si sarebbero arresi. Allora Giuditta li rimprovera, chiede chi credessero di essere per arrivare a tentare Dio, per arrivare a mettere alla prova il Signore Onnipotente. Dice loro che non capivano nulla, non erano in grado nemmeno di scrutare il cuore degli uomini, quindi non erano nemmeno in grado di capire gli uomini, e chiede come potessero credere di interpretare i piani di Dio. Guardate la Vulgata, come traduce. È un testo che anche a vista d'occhio è molto più corto. L'unica parte che viene resa letteralmente è il versetto iniziale, perché poi per il resto i toni di Giuditta sono molto più moderati. Questo perché? Per lo stesso motivo di cui dicevamo prima. Come Ruth deve chiedere il permesso a Noemi per andare a lavorare nei campi, qui Giuditta, in contesto romano, non avrebbe mai potuto rivolgersi ai capi del popolo, degli uomini e anche capi politici della città, con dei toni simili. Quindi il suo rimprovero è molto più ridotto. Un altro versetto importante è subito dopo. Dopo aver rimproverato i capi del popolo, Giuditta svela il suo piano. Nella 70 dice: ascoltatemi, voglio compiere un'impresa che verrà ricordata per sempre di generazione in generazione. Quindi vedete come Giuditta pone se stessa protagonista dell'impresa. Abbiamo una prima persona singolare sia nel pronome che nel verbo. La Vulgata riporta lo stesso contenuto, ma in realtà c'è una sfumatura significativa. Et dixit illis iudit orate ut firmum facet consilius meum Deus. Chiede agli anziani di pregare affinché Dio rendesse salda la sua decisione. Quindi vedete, non è più Giuditta, protagonista, che decide, ma diventa Dio a volere che lei compisse questa impresa. Questo è solo un esempio, ma nella Vulgata succede moltissime volte che Giuditta non è più la protagonista, non si arroga il merito dell'impresa, ma lo attribuisce a Dio. Lei diventa semplicemente uno strumento di Dio. E qui ovviamente l'esempio dell'umiltà. Anche questo passo è abbastanza interessante. Giuditta ha rimproverato i capi del popolo nella 70, ha rivelato loro il piano e viene accettato dai capi del popolo, e quindi si prepara prima di andare nell'accampamento di Oloferne. Si prepara con una preghiera, infatti il capitolo 9 del libro è interamente dedicato alla preghiera di Giuditta, e poi nel capitolo 10 si prepara anche da un punto di vista esteriore. Nella 70 abbiamo una lunga descrizione di come Giuditta si fa bella, perché si lava, si cosparge il corpo con le essenze più delicate, toglie gli abiti della vedovanza, gli abiti del lutto per indossare gli abiti del matrimonio, che quindi erano gli abiti più belli che possedeva, e si adorna anche di gioielli. Questo per ovviamente andare nel campo nemico e sedurre Oloferne. Nella Vulgata tutta questa parte è tradotta letteralmente, quindi anche nella Vulgata Giuditta si fa bella. Però poi Gerolamo si sente in dovere di aggiungere una parte. Queste quattro righe non le troviamo in nessun altro testimone. Sono con ogni probabilità un'aggiunta di Gerolamo, che cosa dice? Qui etiam dominus contulit splendorem. A lei è stato Dio a donare la bellezza, donare lo splendore. Quoniam omnis ista compositio non ex libidite sed ex virtute pendebat. Dal momento che tutta questa preparazione, tutto questo imbellettamento non era conseguenza della sua libidine, Giuditta non si fa bella perché è interessata a sedurre Oloferne, ma è a motivo della sua virtù. È Dio, ricordiamo, secondo Gerolamo, che vuole questo. Quindi è Dio a darle la bellezza in modo che lei riuscisse a salvare il popolo di Israele. Perché questa aggiunta? Il cristianesimo, lo vediamo anche in molte opere della letteratura cristiana antica, condannava la cura del corpo, la cura dell'aspetto esteriore, anzi spesso, in una visione che risale addirittura a Platone, il corpo era considerato quasi il male, bisognava curarsi invece dell'interiorità. Quindi poteva sembrare un contrasto con questa visione il fatto che Giuditta si facesse bella per riuscire a vincere. Ecco che allora Gerolamo aggiunge queste quattro righe proprio per specificare che sì, si fa bella, ma in realtà lo fa perché è virtuosa. Un ultimo esempio che riguarda ancora una volta la difesa della castità. Giuditta nel capitolo 12 si è preparata e va all'accampamento di Oloferne. Appena entra nella sua tenda, appena varca la soglia, Oloferne la vede e si innamora di lei. La 70 ci dice che viene preso da un desiderio irrefrenabile di dormire con lei. Guardate le veteres, desiderio irrefrenabile ma di parlare, credo che insomma parli da solo, ecco, anche qui viene eliminata qualsiasi lontanissima allusione sessuale proprio per mantenere integra la moralità di Giuditta. Ecco, questi sono solo alcuni esempi che vi ho riportato, possiamo quindi avviarci a delle conclusioni. Abbiamo visto quindi che in diversi passi le traduzioni latine riportano dei contenuti che sono in parte differenti e quindi spero che si sia compresa anche l'importanza dello studio delle traduzioni latine. Negli studi teologici le traduzioni non vengono troppo considerate, si guarda soprattutto al testo ebraico nell'Antico Testamento. Le traduzioni servono solo per ricostruire il testo originale, qualora ci sia il testo ebraico che non si capisce molto bene, allora guardiamo cosa dicono le traduzioni nella speranza di capirlo un po' meglio. In realtà sono dei testi, come dicevamo, autonomi, da considerare a prescindere dall'ebraico, perché sono dei testi importanti che ci aiutano anche a capire la storia dell'interpretazione del testo sacro, come è stato letto nei diversi periodi e in un determinato contesto culturale. Ecco, io ho finito.
C'è qualcuno che ha fatto delle domande?
Queste varianti erano fatte consapevolmente, volontariamente, o erano semplicemente frutto di una cultura, diciamo, inconsapevole?
Allora, non lo sappiamo, in realtà alcune sembrano essere intenzionali. Quando ci sono delle aggiunte, lì è abbastanza evidente che ci sia una diretta intenzione di modificare il testo, anche se in maniera sottile. Altre volte potrebbero anche essere inconsapevoli e quindi appartenere a un modo di pensare più ampio che già esisteva, in cui il traduttore era immerso e quindi lo riporta nel testo senza avere magari l'intenzione diretta di voler passare quel messaggio. Infatti poi nella mia tesi avevo studiato anche la ricezione di queste figure nella letteratura cristiana antica, sia in autori che vengono prima delle traduzioni latine, siano autori che vengono dopo. E anche se non c'è quindi una diretta influenza di queste traduzioni, però la visione che danno delle due eroine è molto simile, dicono le stesse cose, cambiano gli stessi aspetti che poi troviamo nelle traduzioni. Quindi era proprio un modo di vedere, un modo di pensare, una cultura in cui erano immersi.
Trovi in particolare questi libri, mm-hmm. le modificazioni fatte alle traduzioni?
Qualcosa sì, c'è. Per esempio nel libro di Ruth, a volte la figura di Boaz è in parte modificata, in maniera positiva perché ne viene amplificata la virtù. Quindi viene rappresentato come un uomo molto più pio, più dedito alla pieghiera, e anche nelle Veteres di Ruth c'è un tentativo di difendere la castità di Boaz. Come si difende quella di Ruth, anche per Boaz dice che lui l'ha presa in sposa per dare a Noemi una discendenza, quindi non per un interesse personale, ma sempre in un'ottica che va oltre. Ecco. Nel libro di Giuditta ci sono modifiche dei personaggi maschili negli antagonisti, quindi Nabucodonosor e anche Oloferne nella Vulgata sono rappresentati come molto più cattivi, ancora più cattivi, tra virgolette, di come sono nel testo originale, quindi mossi da avidità, da brama di potere. Ed è interessante che Gerolamo nella Vulgata alla fine cerchi anche di ridicolizzare in un certo senso il personaggio di Oloferne, perché alla fine c'è una scena quasi tragicomica. Il lettore sa che il giorno dopo, quando Oloferne era già stato decapitato, chiaramente non esce dalla sua tenda. E c'è invece il suo servo che si avvicina alla tenda e cerca di svegliarlo, battendo le mani, facendo rumore. Una scena quindi in un certo senso quasi comica, ma tragicomica perché in realtà noi sappiamo che in realtà non stava dormendo con Giuditta, ma era già stato ucciso. Quindi sì, ci sono delle differenze che riguardano anche personaggi maschili, ovviamente in un'ottica differente. Se guardiamo la 70, si capisce che è una traduzione realizzata in ambiente giudaico, perché in alcuni punti ci sono dei diretti riferimenti a riti che venivano fatti ad Alessandria in quel periodo. Se vediamo la Vulgata, come abbiamo in parte visto anche oggi, ci sono riflessi invece della società romana. Quindi sono sicuramente prodotto di un popolo e della cultura che era diffusa all'interno di quel popolo. Sono delle interpretazioni, quasi delle attualizzazioni del testo alla luce di quello che era il contesto in cui quel testo doveva essere diffuso, ecco.
E grazie tantissimo, Giulia. Grazie.
Anzi, grazie a voi per l'attenzione, davvero.